À ces générations baisées au nom des plus économiques, envoyées crever par milliers dans la boue de tranchées merdiques. À tous ces vaillants jeunes gens qui pour une poignée de vieux cons sont allés clamser à 20 ans à Verdun ou à Tournon. À ces existences bousillées, à toutes ces familles détruites pour sauvegarder les intérêts de la machine capitaliste. À la mémoire aussi de ceux qui tombèrent au petit matin sous les mécanismes ingénieux du charmant docteur Guillotin, jeune fougueux idéaliste
à l'exécution capitale,
car leur soupir chroniste faisait trembler l'ordre moral, victime de la bourgeoisie et de la bonne conscience française, celle qui a acclamé Vichy en 45 pour tourner sa veste. Aux victimes des dictatures et à celle des démocraties, tout gouvernement est une ordure, tout gouvernement est pourri. À la mémoire de tous nos potes et à celle des inconnus qui n'ont connu aucun despote et qu'on a sommairement abattu. À la mémoire de tous ceux qui n'ont plus que nous pour le dire, car étant du même camp que un jour aussi on doit les suivre.
Buongiorno carissimi ascoltatori, sempre qui con la rassegna stampa da lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30 con i giornali, anzi con il giornale unico globalista sotto gli occhi e la nostra chat aperta, redazione RBN, per tutti quanti la ricordo su Telegram, per chi volesse intervenire e commentare con noi i giornali o addirittura anche meglio proporre articoli visto che tanto... di cose interessanti sui quotidiani, sapete bene che non ce ne sono, o quantomeno bisogna saperle leggere fra le righe le cose interessanti su il giornale unico della globalizzazione composto dalla stampa, Repubblica, Corriere della Sera, la 7, la Rai quando governa il centro-sinistra, ma pure quando governa il centro-destra, stranamente, e Berlusconi che sta sempre un po' più appoggiato, diciamo, verso il centro e quindi verso globalizzazione, Unione Europea e tutta sta roba qua. E troviamo un po' Conte in prima pagina dappertutto questa mattina perché è diciamo stato oggetto di diverse interviste, visto che ruota un po' anche le sorti del governo ruotano attorno ai suoi cosiddetti stati generali e sembra che questa cosa non stia andando esattamente come sperava lui. Poi è uscita l'ipotesi del partito, ci sono stati dei sondaggi che lo diciamo lanciavano nell'Olimpo dei nuovi politici italiani, si leggeva addirittura da qualche parte un Conte al 17%. Scusate, io non riesco a capire da dove escano fuori questi voti, visto che è praticamente la percentuale di un partito viene sempre comunque sia fuori da un insieme che è l'insieme dell'elettorato, quindi se conta il 17%, sto 17%, essendo una new entry da qualche parte di averlo tolto, e a chi l'avrà tolto? Cioè, al PD e 5 Stelle. Io dubito fortemente, insomma, che attorno a questi sondaggi ci sia la pur minima parvenza di realtà, però insomma il buon Conte lo troviamo qui sulla stampa in primissima pagina, lo troviamo su Repubblica anche qui in prima pagina e lo troviamo anche sul Corriere questa mattina, quindi su tutte e tre le prime pagine di questi giornali. Quindi c'è l'imbarazzo della scelta da dove partire, forse andrei sulla stampa. Intanto un saluto a tutti quelli collegati in chat, Gianluca Pietro, Alessandro e tutti gli altri. Vediamo un po' la stampa, diciamo così, partiamo dalla stampa direttamente. Coronavirus, Conte, anche ora non farei le zone rosse, il mio partito sarebbe una follia. Apriamolo. E partiamo. Allora, Roma, a poche ore dall'incontro con i PM di Bergamo e alla vigilia degli stati generali annunciati con orgoglio e avviati con difficoltà, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ostenta sicurezza sull'appuntamento giudiziario. Ho agito in scienza e coscienza e si mostra fiducioso degli incontri che prenderanno il via domani. A Villa Pamphilj dobbiamo proporre un piano di rilancio per il paese con riforme di ampio respiro. Mamma mia, ragazzi, cioè questa frase l'avrò sentita un milione di volte in bocca a un milione di politici. Diviso in 10 capitoli, spazierà dalle infrastrutture con il proposito di implementare l'alta velocità da Genova a Roma, all'ambiente, 1 miliardo di euro da investire, in 1 milione di alberi. Il piano dell'industria 4.0 Plus, dedicato alle aziende attive nell'intelligenza artificiale, fino alla temporanea sospensione del codice degli appalti per consentire di far partire subito e in velocità i bandi di gara. Ne parla con soddisfazione, con una punta di malcelato nervosismo verso chi, anche nella sua maggioranza, vede nell'appuntamento di domani più immagine che sostanza. Non sarà una sfilata né una passerella. Tra un incontro con i capigruppo di maggioranza e il Consiglio dei Ministri, in una chiacchierata a più riprese con il gruppo dei giornalisti, spazia il Presidente del Consiglio dal ponte sullo stretto al MES, all'ipotesi folle di fondare un suo partito. Via parte l'intervista. Presidente, lei oggi sarà sentito come testimone sulla vicinanza, sulla vicenda delle zone rosse nella Bergamasca. Teme un'indagine? Non lo temo affatto, ho agito in scienza e coscienza, mi sono reso subito disponibile, doverosamente, per informare il PM di tutte le circostanze di mia conoscenza. Chiude Tornando indietro, farebbe la zona rossa? No, perché ho agito in scienza e coscienza. Ridagli. Domani iniziano gli stati generali. Perché questi incontri? Questa crisi ha creato grande sofferenza, ma abbiamo il dovere di tramutarla in opportunità. Dobbiamo programmare un rilancio del paese con riforme di ampio respiro, da cui nascerà poi il contenuto del Recovery Plan nazionale, progetti di investimento che chiederemo all'Europa di finanziare con il Recovery Fund. Eccola là. Probabilmente, forse, allora vedete che tutta questa roba qua negli stati generali non è neanche farina del suo sacco. Gli sarà stato detto ovviamente di fare così, di fare questa mossa per cercare di fare un piano poi da sottoporre all'Unione Europea, se per favore addirittura ce lo approvano. Ma tutta sta roba qui passa attraverso la volontà di chi? Cioè, ma Conte chi rappresenta? Ma quei partiti che lo sostengono poi chi rappresentano più, dico io, no? Cioè il Partito Democratico. Andiamo al voto, vediamo se c'è effettivamente una volontà popolare di mandare questo pazzo di Conte a fare i suoi stati generali e a presentare il piano all'Unione Europea, no? Perché il 5 Stelle di sicuro nel 30% non ce l'ha più, andiamolo a misurare, vediamo che cosa vogliono diamine gli italiani per una volta tanto, no? Poi fa ridere, questa crisi ha creato grande sofferenza. Sei tu che l'hai creata la grande sofferenza, non facendo quegli interventi necessari, no? Quindi di che stai a parlare? Di te stesso. Quando presenterai il Recovery Plan nazionale? Prosegue l'intervista. A settembre. Ma non possiamo ridurci all'ultimo per non perdere i fondi europei. Ancora, non esiste il Recovery Fund. È completamente scollegato dalla realtà quest'uomo. Non possiamo ridurci all'ultimo per non perdere i fondi europei. Se non ci mettiamo subito all'opera rischiamo di compilare un po' di documenti all'ultimo senza una reale prospettiva di tradursi in investimenti finanziati con fondi europei. E qui sta parlando di quanto ha fatto durante la crisi, no? Firmare le carte all'ultimo senza sapere. Gli passavano i fogli sotto il naso, li leggeva in diretta la sera, ma non li aveva neanche capiti. Comunque. Stiamo lavorando al piano con i ministri, ora lo vogliamo condividere con le parti sociali, le forze migliori del paese. Abbiamo una grande responsabilità che non sarà offerta ad altri governi, un tesoretto che dobbiamo spendere con uno sforzo collettivo di condivisione. Ah, eccolo qua il tesoretto, l'ha detto alla fine che c'è un tesoretto. Ma qual è questo tesoretto? Dove sta questo tesoretto? Ovviamente quest'uomo è stato convinto, imbevuto, ipnotizzato, è semplicemente scemo, conclamato, gli hanno raccontato che c'è un tesoretto, i soldi che arriveranno, il recovery fund, cioè non c'è niente, si deve ancora riunire la prima sessione che deve valutare insieme a tutti i capi di Stato se si può fare recovery fund, e già hanno detto tutti di no, quindi boh. Comunque c'è un'infrastruttura in particolare che pensa di inserire in questo piano? Ah no, scusate, c'è una domanda importante che ho perso. Sulle risorse per le infrastrutture circolano cifre diverse. Quante sono state effettivamente stanziate? Abbiamo stanziato circa 120 miliardi in più anni. Ci sono soldi per coprire vari livelli di avanzamento delle opere. 120 miliardi. C'è un'infrastruttura in particolare che pensa di inserire in questo piano? Un obiettivo concreto è la Roma-Pescara. È impensabile viaggiare 4 ore quando in auto ci vogliono al massimo 2 ore. E poi la Roma Ancona. Dobbiamo fare la doppia linea per il sud, l'Adriatica da Pescara. E bisogna potenziare la rete ferroviaria in Sicilia. Molti progetti sono già in cantiere, come l'alta velocità Milano-Venezia. A me piacerebbe molto anche la Ionica da Reggio Calabria a Taranto, sì, negozi. Piacerebbe, sì, gradirei fare questa cosa qui. Dobbiamo progettare una rete ferroviaria pubblica, anche se non c'è convenienza dal punto di vista della remunerazione. Il ponte sullo stretto si farà, la questione si porrà se e quando avremo completato le infrastrutture in Calabria e in Sicilia. Ma lei personalmente è favorevole all'idea, io sono favorevole a tutto ciò che è ragionevole economicamente e fa il bene del paese. Parlare oggi è una fuga in avanti, domani di fronte a infrastrutture pronte diventa una necessità ragionarci. Come si concluderà la partita su autostrade? Abbiamo fatto riunioni con le forze politiche per sintetizzare le posizioni. Se non la settimana prossima, nel giro di un paio di settimane decideremo. Incredibile. Sì, no, mi piacerebbe l'autostrada lì, il variante, il tratto ionico. Poi sì, le autostrade fra una settimana abbiamo fatto, siamo lì lì, al massimo un paio di settimane, cioè non dice altro, non fa altro che rimandare da quando parla, cioè da quando è Presidente del Consiglio, stiamo valutando, faremo, diremo, decideremo, siamo già seduti ma stiamo elaborando. Intanto lavorate agli stati generali, ma è sicuro che ci sia condivisione nel governo? Nella maggioranza ci sono state perplessità sull'iniziativa, qualcuno l'ha vista come una fuga in avanti, non lo è, e in ogni caso la situazione del paese è tale che questa iniziativa è davvero urgente, è necessario farla in modo condiviso e coinvolgente. Era necessario pubblicizzarla così, non bastava un normale incontro a Palazzo Chigi con le parti sociali? Non è normale il periodo che stiamo vivendo, non è normale un recovery plan da 170 miliardi, quindi richiede una modalità non ordinaria. Le opposizioni hanno rifiutato il suo invito, le opposizioni hanno rifiutato un invito che nascondevo riguardo particolare. Avevo previsto un intero pomeriggio per loro prima dell'inizio dei lavori. Mi è stato detto che non va bene la sede, ma sono in corso in un infortunio. Villa Panfili è una sede istituzionale in cui sono stati incontrati tanti capi di Stato. Conta di poter far cambiare idea almeno a una parte del centrodestra, prendo atto alla loro scelta, ma all'esito del confronto con le parti sociali, all'esito del confronto tornerò a proporre un incontro. Vabbè. Il piano di rilancio con o senza 36 miliardi del MES cambiano, le pare? Ci sarà un momento in cui confronteremo sull'eventualità se convenga o meno all'Italia attivare altri strumenti di finanziamento come il MES. Ah, eccolo qua. Allora questa roba qua, questi stati generali, alla fine sono quelli che ci devono portare nel MES, caro Conte. Vediamo un po', è il giornalista in calza con tutte le baggianate dette, stradette, scritte sul fatto che i tassi del MES siano addirittura negativi. Convenienza di che tipo? I soldi sono i tanti e i tassi addirittura negativi, dice il giornalista della Stampa. Ci sono dichiarazioni che hanno un impatto europeo, riflette per qualche secondo. Rispondo così, ci sarà un momento in cui analizzeremo in dettaglio tutti i regolamenti, le modalità e i tempi di restituzione e sarà quello il momento di confrontarci in Parlamento e fare le valutazioni finali. A luglio, dice l'articolista, ragionevolmente che questo momento è prematuro. Su Ilva cosa pensate di fare? Approfondiremo la proposta di ArcelorMittal, ma ci sono delle criticità. E poi Regeni, l'Egitto, piano di rilancio, la maggioranza è compatta. Ogni giorno arrivano spifferi di governissimi e altri inquilini. E questo Conte dice, che ne so, io non posso leggere i giornali tutti i giorni. Il Presidente è pronto a fare il suo partito. Io sono qui non per interessi personali, ma per coltivare un mio partito e favorire amici e conoscenti, ma per dare un servizio. Un incarico che ha assunto un rilievo gravoso per l'emergenza. Sarebbe folle dedicare anche solo un millesimo di energia a questi pensieri. Vabbè. E qua finisce Conte, ce lo siamo letto tutto, così non dobbiamo leggerlo perché tanto sta su tutti gli altri giornali a dire esattamente le stesse cose da un po' di tempo. Andiamo sotto sulla Stampa. Recovery Fund per Morgan Stanley favorirà Unicredit, Enel e Generali. Azioni e BTP famiglie in rosso bruciati più di 140 miliardi. Ieri c'è stato uno stop in borsa, un calo consistente a Wall Street. E come al solito, quando la borsa cala, i titoli sono bruciati i miliardi, no? Che secondo loro succede questo, no? Perché così poi si può dire che è colpa della borsa. Non è che quando cala la borsa al centro di Wall Street c'è un grande caminetto dove dentro si buttano i miliardi e si accendono e si danno fuoco. Oggi è calata, domani risale, non è stato bruciato niente, è calato un prezzo, e quindi facendo il calcolo di quanto il prezzo di quelle azioni è calato e di quante azioni esistono in mano agli investitori, si può calcolare quanto è stato perso, ma è tutto virtuale, perché poi queste azioni puntualmente o genericamente risalgono, non esiste mai che si bruciano 140 miliardi, allora quando la borsa fa più 3 o più 4, scrivono le borse volano, però non scrivono mai creati 140 miliardi, o guadagnati 140 miliardi, e così via, però insomma lo sappiamo, giornalismo quel che l'è. Vabbè, l'articolo è abbastanza tecnico, non ve lo leggo, sulla giornata di ieri. Economista post-Covid, economia post-Covid, il Nobel Spence, un crollo vertiginoso e poi una ripresa medio-lenta, dice. Il governo duella sulla via libera al calcetto, molto interessante. Speranza dice è presto, Conte si piega dal 25. In bilico tra democrazia e fascismo, effetto virus sulla politica mondiale, articolo di Francis Fukuyama, è quello della storia è finita, mazza com'è finita, scusate l'inflessione romana. In bilico tra democrazia e fascismo, il Covid è il più grande stress test degli ultimi anni per i governi, sopravvive chi ha gli stati funzionanti e consenso sociale, tra diseguaglianza e demagogia crescerà l'indignazione popolare, è una grande occasione per i leader competenti. Le gravi crisi hanno conseguenze importanti, di solito impreviste. La Grande Depressione portò isolazionismo, il nazionalismo, il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale. Ma anche il New Deal, la nascita degli Stati Uniti come superpotenza globale. E infine la decolonizzazione. Ricordo sempre, per vedere cos'è la decolonizzazione dell'Africa, andatevi a vedere Africa Addio, lo trovate su YouTube, gratis. Un'ora e mezza, straordinario documento, documentario appunto, sulla decolonizzazione africana, girato da un italiano, Gualtiero Jacopetti, nel 1966, con una grande colonna sonora, se vi interessa, sta lì. Gli attacchi dell'11 settembre hanno prodotto due interventi americani falliti, l'ascesa dell'Iran e il nuovo radicalismo islamico, la crisi finanziaria del 2008 ha generato il populismo antisistema e ha sostituito leader di tutto il mondo. Gli storici futuri tracceranno gli effetti ugualmente significativi dell'attuale pandemia di coronavirus. La sfida è capirli in anticipo. È già chiaro perché finora alcuni paesi abbiano fatto meglio di altri nel far fronte alla crisi. Non è una questione di tipo di regime. Alcune democrazie si sono comportate bene, ma altre no. E lo stesso vale per le autocrazie. I fattori determinanti del successo contro la pandemia sono stati capacità dello Stato, fiducia sociale, leadership. I paesi con un apparato statale competente, un governo in cui i cittadini si fidano e i leader efficaci, hanno ottenuto risultati impressionanti, limitando il danno subito. I paesi con stati disfunzionali, società polarizzate o cattiva leadership hanno lasciato cittadini ed economie esposti e vulnerabili. Qui il parallelo è il paradosso, cioè scusate, il parallelo immagino che sia parlare degli Stati Uniti, quando si parla di stati disfunzionali e società polarizzate. Allora è vero, gli Stati Uniti sono disfunzionali, sono una società polarizzata, è un guazzabuglio di etnie e popoli che si odia l'uno con l'altro, al netto di tutto il patriottismo che ci fanno vedere sui media, si vive una pesante e forte diseguaglianza sociale, c'è una povertà diffusissima, l'equilibrio è sempre precario per quanto riguarda la società degli Stati Uniti, tutti sono armati, altro fattore insomma non poco interessante, però va da sé e va detto che tutto quanto quello che stiamo vedendo in questi giorni è ampiamente orchestrato dai media globalisti, dai democratici e da quegli ambienti, diciamo così, che conosciamo benissimo, quindi non è che ha ceduto sotto il peso del virus, anche perché gli Stati Uniti sono intervenuti fortemente anche dal punto di vista economico, con l'intervento della banca centrale, con la moneta e tutte queste cose qui. La crisi che vediamo, cioè i pazzi che vanno in giro a buttare giù le statue, ad assaltare i negozi per rubarsi i televisori e le scarpe, quelli sono manovrati ed orchestrati bene, quindi questo sta succedendo negli Stati Uniti, per quanto effettivamente gli Stati Uniti siano assolutamente disfunzionali e polarizzati, così come dice Fukuyama. Sembra probabile che la crisi, continua l'articolo, si protrarrà per anni, non trimestri, il virus appare meno mortale di quanto temuto, ma molto contagioso, non ci sarà un momento in cui i paesi saranno in grado di dichiarare vinta la malattia, piuttosto le economie si apriranno lentamente, rallentate dalle successive ondate di infezione, la speranza per un recupero a forma di V sembrano ottimistiche. Più probabile sarà una L con una lunga coda, vabbè. Una crisi prolungata significherà maggiori fallimenti e il disastro per settori come centri commerciali, catene di negozi e viaggi. Le conseguenze politiche potrebbero essere ancora più significative. Oh, le popolazioni possono essere chiamate ad atti eroici di sacrificio collettivo per un po', ma non per sempre. Un'epidemia persistente, unita a gravi perdite di posti di lavoro, recessione e onere del debito senza precedenti, creeranno tensioni che si trasformeranno in un contraccolpo politico, ma contro chi non è ancora chiaro. No? La distribuzione globale del potere continuerà a spostarsi verso est perché l'Asia orientale ha gestito meglio la situazione rispetto a Europa e Stati Uniti. La pandemia ha avuto origine in Cina, inizialmente è stata censurata e si è diffusa, eppure la Cina trarrà beneficio dalla crisi perché Pechino è stata in grado di riprendere il controllo della situazione e sta passando alla sfida successiva tornando a far correre l'economia. Gli Stati Uniti al contrario hanno risposto male, hanno visto crollare il loro prestigio, il paese ha potenzialmente una grande capacità statale e si è costruito un'impressionante esperienza rispetto alle precedenti crisi epidemiologiche, ma la sua società altamente polarizzata e un leader incompetente, eccolo là, hanno impedito allo Stato di funzionare in modo efficace. Il Presidente ha alimentato la divisione piuttosto che promuovere l'unità, a questo punto sarebbe Trump ad alimentare la divisione, ha politicizzato la distribuzione degli aiuti, ha addossato ai governatori la responsabilità di prendere decisioni chiave incoraggiando contestazioni contro di loro, amo addirittura Trump che incoraggia le contestazioni. Vabbè, caro Fukuyama, ma perché parli ancora? Non era finita la storia? Si dovevi ritirare quando era il momento. E perdonatemi, ho voluto lasciare questo caldo abbraccio della colonna sonora di Twin Peaks che Spotify mi ha buttato fuori grazie all'algoritmo. Questa serie straordinaria, primi anni 90, forse 1990 pieno, follia visionaria di David Lynch, unita a questo pezzo di Angelo Badalamenti, ha fatto la storia e ci consegna sicuramente l'immagine di un periodo assolutamente particolare che per tanti di noi vuol dire gioventù, ma più visionario di David Lynch c'è sicuramente il Premier Conte e i suoi stati generali, lo ritroviamo qui su Corriere della Sera e cambia giornale, il Premier Conte tira dritto, ho un piano per ripartire, fondare un mio partito sarebbe folle pensarci, lo abbiamo letto. Frasi e scenografie solenne, l'enfasi regale dell'avvocato del popolo, e qui dopo l'editoriale che abbiamo letto la volta scorsa, ieri mi pare, contro Conte sulla Stampa, oggi troviamo l'editoriale di Antonio Polito contro Conte su Corriere, e quindi diciamo un fuoco di fila ben studiato, ogni giorno una goccia tuc, per colpire il Premier. Vediamo un po', un tratto sovrano, non sovranista, ma proprio sovrano, una leggera megalomania, una folie de grandeur, sembra essersi impadronita del Presidente del Consiglio. Insomma, voglio dire, mi sembra che questo sottotitolo al editoriale di Polito su Corriere della Sera sia abbastanza definitivo. Tornassi indietro rifarei tutto uguale, il primo segnale che qualcosa non andava avremmo forse dovuto coglierlo il giorno che Conte andò per la prima volta in Lombardia il 27 aprile, un paio di mesi dopo il primo caso di Codogno. Insomma, dal premier di un paese che piange 35.000 morti e conta 235.000 casi, ci sarebbe potuto aspettare qualche dubbio in più sulla propria performance, ma gli indizi di allora si sono succeduti e moltiplicati, un tratto sovrano, non sovranista, ma proprio sovrano, una leggera megalomania. Una follia de grandeur sembra essersi impadronita dell'ex avvocato del popolo, trasformando la narrazione dell'umile figlio della patria strappato alla sua amata professione in quella del padre della patria avvocato a una missione salvifica. Rifarei tutto uguale, l'aveva detto solo Trump, e anche tutto il mondo ci copia. Prenderò edotto il Parlamento, invece l'avrebbe potuto dire Trump, perché lui è presidente non del Consiglio ma degli Stati Uniti. Invece neanche Trump l'ha detto, Conte sì, quando ha annunciato con grazia che dal sistema emergenziale dei DPCM sarebbe passata a informare le Camere a scadenze fisse, ma le frasi non dicono tutto e poi ci vuole un orecchio allenato per coglierne la progressiva enfasi monarchica. Le immagini contano di più, il cortile di Palazzo Chigi addobbato con guida rossa e standing portavoce per una conferenza stampa aveva un'innegabile assonanza presidenziale con la coreografia dell'Eliseo e il concedersi ai microfoni e telecamere del press pack di Piazza Colonna, beh, quello sembra preso pari pari dai meeting informali con la stampa e le TV del premier inglese davanti a Downing Street. Manca il giardino della Casa Bianca, ma forse Villa Pamphilj potrà riparare. Naturalmente basta dire Stati Generali per evocare un sospetto di sovranità, anche se in realtà molto sfortunata, perché l'esito della manovra politica di Luigi XVI per risolvere la grande emergenza del suo regno fu così orribile da restare proverbiale. Ma siamo certi che Conte non avesse certo in mente quel Borbone quando ha usato la fatidica immagine. Secondo alcuni dei suoi critici si immaginava piuttosto come un predecessore del decapitato, il Re Sole. Secondo altri più cattivi, il Borbone su cui rischia di assomigliare è di un altro ramo, Franceschiello, l'ultimo re delle due Sicilie. E vabbè, e qui prosegue l'editoriale di Polito, molto molto pesante contro Conte. Quindi ieri La Stampa, oggi Corriere, forse andiamo a vedere pure su Repubblica, o se magari aspettano lunedì mattina per lanciare l'attacco. Dove sono gli editoriali? Gli editoriali, non li troviamo. Vediamo un po'. No, su Repubblica non vedo editoriali contro Conte, allora quindi continuiamo a leggere il Corriere della Sera. Primo sì al Family Act, assegno unico per ogni figlio e congedi parentali più lunghi. Questo lo andiamo a leggere perché può essere interessante per molti. Vediamo un po'. Sì dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge che contiene misure pensate per famiglie con figli, incentivato il lavoro agile, aiuti sull'affitto per giovani coppie under 35, certo. Non gli diamo una mano a comprare casa, diamogli una mano ad andare in affitto alle giovani coppie, no? Perché così uno con l'affitto è proprio, sta proprio lì, proprio, ah, non vedo l'ora di fare un figlio, vivo in una casa in affitto, magari c'è un contratto precario, e certo il figlio lo faccio poi a 40 anni o a 50. Un assegno universale mensile che includa tutti gli aiuti per la famiglia, uno per ogni figlio fino alla maggiore età, ma senza limiti di età per i figli disabili, e poi detrazioni fiscali per le spese dedicate all'istruzione dei figli, dallo sport alla musica, ai libri e alle gite scolastiche. Allora, l'assegno unico universale per ogni figlio, mi sembra di ricordare una proposta di Casa Pound che parlava di reddito nazionale di natalità, no? Erano soldi tutti i mesi per ogni bambino nato da dare alle famiglie, e qui mi sembra che l'iniziativa sia palesemente simile. Vedremo un po', permessi retribuiti per assistere un figlio malato, ma anche per partecipare ai colloqui con i professori, e minimo 10 giorni di paternità per il neopapà, a prescindere dallo stato civile o di famiglia, ma soprattutto aiuti alle neomamme per incentivare il loro lavoro e armonizzazione dei tempi. Quindi detrazioni per babysitter e golf, ma anche bonus per rette scolastiche di nidi e asili fino a 16 anni. Vengono incentivate le forme di lavoro flessibile per i genitori con figli di età sotto i 14 anni, con premi anche per datori di lavoro che realizzano politiche atte a promuovere una piena armonizzazione tra vita privata e lavoro. Anche qui c'era una vecchia proposta di Casa Pound che era Tempo di essere madri, una proposta di legge per il part-time per le madri, ovviamente pagato a prezzo pieno. E anche qui mi sembra che si voglia incentivare qualcosa del genere, ma poi queste sono sempre proposte, perché poi quando vai a vedere la legge, deve arrivare la legge, bisogna farla passare per la ragioneria, poi si cambiano le cose, si fanno gli emendamenti, e quindi qui siamo ancora alle chiacchiere. Via al Family Act, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge con le misure per il sostegno e valorizzazione della famiglia, fortemente voluto dalla Ministra della Famiglia di Italia Viva. Lo avevo già presentato alla Leopolda, va bene, ok. È il momento storico per il paese, dice la Bonetti, per la prima volta si investe in umanità per cambiare al meglio la vita delle famiglie, da qui l'Italia può ripartire. Ok, ma di soldi non si parla. Quanto dovrebbe essere questo assegno universale per tutti i nuclei familiari con uno o più figli assegnato secondo l'indicatore ISEE a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 18 anni? E dal secondo figlio in poi ha una maggiorazione del 20%. La ministra Bonetti fa sapere che l'assegno seguirà un percorso parlamentare attraverso il voto sulla proposta di legge Delrio già avviata in Parlamento, il che dovrebbe aiutare a velocizzare l'introduzione della misura il prima possibile. Tra le altre misure previste anche il riordino di bonus aiuti e così via. Insomma, ci fate sapere quanto è questo assegno, se va a tutti, che vuol dire nucleo familiare, io sono un padre separato, ho due figlie sotto i 18 anni, posso avere l'assegno? Cioè queste domande, quant'è? A queste domande non c'è mai risposta, ovviamente, no? E poi tutta questa roba qui, alla fine, quando diventa operativa, quando si scarica a terra, come dice quell'altro fenomeno di Colao, non arriva mai dove deve arrivare. Decreto per la fase 3, retromarcia su calcetto e discoteche, non riapriranno dal 15 giugno. Quindi niente discoteche e niente calcetto, a quanto pare. Poi si vedrà, perché il 15 giugno è fra 3 giorni, ma chissà. È ancora lontano, no? C'è stata una grande polemica, ovviamente ripresa da tutti, no? Ma perché non riapriamo la scuola, ma riapriamo le discoteche e caschiamo un po' nel loro tranello, no? Ma riapriamo tutto, perché le discoteche devono essere chiuse? Sono anche quelli i momenti in cui c'è gente che lavora, gente che ha i locali, tantissimo indotto attorno a tutta questa roba qui. Io non chiuderei niente, ve lo dico molto chiaramente, nel calcetto, nelle discoteche, nei cinema, nelle mostre, né nient'altro. Al momento di ripartire vuol dire aprite tutto, aprite le scuole, non rompete più le scatole con tutte queste limitazioni. Ci sarà un'impennata del virus e chi se ne strafrega, ragazzi. E poi sotto ancora la questione Lombardia, Alzano e Nembro, così Gallera parlò agli scienziati, le verifiche dei PM sul verbale. Dalla Lombardia non arrivano richieste di zona rossa, gli inquirenti a Roma per interrogare Conte, Lamorgese e Speranza saranno sentiti come testimoni e dovranno spiegare le scelte fatte nei due paesi. Qui ovviamente Corriere ributta la palla in campo Lombardia. Dall'altra parte si butta la palla nel campo governo e poi alla fine vedete che la magistratura ogni volta è strattonata per fare politica dai media soprattutto. Comunque andiamo avanti, non ci interessa perché non ci piace, diciamo così, le inchieste legate poi alla politica, perché tanto qui non si sta cercando di capire niente, si sta semplicemente cercando di addossare la colpa a qualcuno per denigrarlo politicamente, non si vuole capire cosa è successo. Quello che è successo in 2 settimane, assolutamente straordinarie, storiche si potrebbe dire, e quindi qui si vuole andare a vedere le responsabilità. Allora vediamo quali erano i protocolli da prima, no? Perché guardare il contingente è inutile. Quali erano i protocolli sanitari? Cosa si doveva fare quando si scopriva un malato di Covid, al netto del fatto che già prima dell'epidemia, prima del paziente 1, era stata già rilevata un'ondata di polmoniti anomale in tutto il nord Italia. Quindi, vabbè, insomma, il lavoro lo faranno i magistrati, ripeto, qui non c'è da andare a sperare che qualcosa cambi con le inchieste. Case, il mercato stravolto dal Covid, gli affari in calo e i prezzi in stand-by. Prima e dopo il lockdown, i prezzi in 9 aree, affari giù, si cercano locali spaziosi e con balcone. Per le nuove costruzioni si valutano modifiche progettuali. Voli, concerto e teatro, abbonamenti allo stadio, corsa ostacoli per i rimborsi. Addirittura i rimborsi. La proposta dei voucher, i consumatori all'attacco, i timori delle associazioni di categorie e delle imprese in crisi per il Covid. In tanti hanno perso il volo, in tanti voli cancellati, tanti viaggi persi e si vorrebbero ovviamente dei rimborsi, ma le aziende che devono erogare questi rimborsi hanno dei forti problemi. A questo punto chi ce li deve mettere i soldi? Le Spignani USA siamo ancora alla prima ondata, qui la sfida sarà più lunga ma la mortalità diminuisce, vediamo se si riesce a trovare qualcosa di più interessante sotto. Renzi a colazione con i Di Maio, il faccia a faccia degli ex nemici, l'incontro al mattino presto, sul tavolo le preoccupazioni per il dopo Conte. Già siamo al dopo Conte, per Di Maio e Renzi, carino questo, andiamocelo a leggere questa indiscrezione che troviamo sul Corriere della Sera. Vediamolo questo articolo in discrezione di Claudio Bozza sul Corriere della Sera. Renzi, Di Maio faccia a faccia anti-premier degli ex nemici, l'incontro a colazione fra Renzi e Di Maio. Sul tavolo le preoccupazioni per il partito di Conte, dato tra il 12 e il 15%, e il confronto per un possibile nuovo cambio a Palazzo Chigi, anche a guida PD. Sono lontani anni luce i tempi in cui, sprezzante, Matteo Renzi appellava Di Maio come il bibitaro per via dei trascorsi sulle tribune del San Paolo, con l'ex leader del Movimento 5 Stelle che ricambiava, battezzando l'allora premier la ministra Maria Boschi come gli aguzzini dei risparmiatori per il caso Banca Etruria. La svolta epocale c'è stata l'agosto scorso con il ribaltone governo PD 5 Stelle, varato politicamente da Renzi poco prima della scissione dal PD. Da alcune settimane però i contatti tra i due ex nemici giurati si sono fatti sempre più costanti e all'inizio della settimana scorsa, prestissimo al mattino, Di Maio e il leader di Italia Viva si sono incontrati in un ufficio della Camera per sfuggire ai occhi indiscreti. Ma qual è il motivo di questo filo diretto? Sia il ministro degli esteri, che continua a controllare una nutrita truppa di parlamentari anche dopo il suo addio al vertice 5 Stelle, sia Renzi, sono preoccupati per i sondaggi che danno il partito di Conte tra il 12 e il 15%, un consenso che in caso di urne ravvicinate toglierebbe molti consensi al Movimento 5 Stelle e rischierebbe di cancellare Italia Viva, accreditata sopra e sotto il 3%. Allora è meglio parlarsi per prendere le misure e cercare di disarcionare il premier e formare un nuovo governo, magari anche a guida democratica. E non a caso ieri Boschi ha avvertito: Conte, nessuno è inamovibile. Ma speravo di trovare qualcosa di più in questa indiscrezione. In una poesia inneggiò l'SS in Sicilia l'assessore Salmonà, divide la Lega, vabbè, non leggiamo nemmeno, statue distrutte e non solo, dai Moretti a Otello, il fanatismo che azzera la storia. Meno male che anche qua, diciamo, i globalisti non hanno, almeno quelli sui giornali, non hanno il coraggio di seguire le idiozie che arrivano da ambienti democratici americani, che invece sostengono intellettuali, giornalisti, commentatori, sostengono la spada tratta, la furia iconoclasta di questi che vanno in giro a buttare giù le statue, a ritirare i cioccolatini dal supermercato, a togliere i film, insomma la follia totale. Almeno qua bisogna dire che hanno tenuto più o meno la barra dritta. Statue distrutte non solo, dai Moretti a Otello, il fanatismo che zero la storia, è un articolo, un commento che trovate sul Corriere. Nel nuovo integralismo i cittadini sono trasformati in bambini bisognosi di protezione, meno male che lo notano anche loro. Poi sotto niente più, passiamo a Repubblica, andiamo a dare un'occhiata, vediamo se c'è qualcosa di più interessante. Lasciamo la musica più rilassante perché oggi è venerdì, andiamo incontro a un fine settimana con gli stati generali di Conte, vedremo come andrà a finire. Varato il Family Act, l'abbiamo già letto, abbiamo letto gli articoli, non ci dice niente, come al solito. L'Italia ora supera le paure del virus, ma non crede ai immuni, il senso di comunità e la capacità di reagire hanno aiutato a superare le ansie nate con l'emergenza, ma l'applicazione nessuno la scarica, sottotitolo, dico io. Ovviamente, anche perché non se ne sente il bisogno. Focolai dimezzati, l'indice di contagio resta basso ovunque, la diffusione del virus nelle regioni, ma tornano a salire i casi in Lombardia, la polemica, meno tamponi, DPCM scontro sugli sport di contatto, stop al cancetto, la pandemia non frena le ferie, 3 italiani su 4 pronti ad andare in vacanza, speriamo e soprattutto speriamo in Italia. Secondo una ricerca di Quorum Utrend per Wonderful Italy, il 50% delle persone è già sicura di partire. E un altro 25 ci sta pensando, destinazione preferita da 9 su 10 l'Italia con grande attenzione alla sicurezza sanitaria e una preferenza per la soluzione della casa. Gli italiani, malgrado la pandemia, non sembrano intenzionati a rinunciare alle vacanze, anche se per ovvi motivi sceglieranno destinazioni più comode privilegiando la sicurezza sanitaria. Una persona su due, dice la ricerca condotta, ha già deciso che andrà in ferie e un altro 25 ci sta riflettendo in questi giorni. Solo intervistato su 4 al momento esclude di voler o poter andare in vacanza. Anche sulla destinazione la soluzione è chiara, 9 su 10 rimarranno in Italia e poco meno della metà sceglierà una casa vacanza, dove è più facile avere giardino o piscine e controllare il distanziamento sociale. Meta preferita è il mare, tra le mete l'Italia stravince, quasi 9 rispondenti su 10 la indicano come meta più probabile e possibilmente al mare, mentre la montagna è ambita dal 22,4% del campione, città d'arte solo il 6%. Per 6 su 10 la vacanza è in famiglia, mentre il 52 fa rima con coppia, il 23 bla bla bla, fascia di età, occupazione e attenzione alla sicurezza sanitaria. Insomma, vabbè, è la solita ricerchina, però visto che lo spieghiamo anche noi, ricordiamoci, se riusciamo ad andare in vacanza, cerchiamo di rimanere in Italia e di tenere i soldi all'interno della nostra economia, almeno quest'estate. Lo so che il ministro Di Maio si prodiga tanto per cercare di mandare gli italiani in vacanza all'estero, no? E va da quelli che chiudono le frontiere a dirgli no, vi prego, fate venire qui i nostri cittadini a spendere i soldi. Però, insomma, cerchiamo di fare il contrario, se possibile. Scoperta tratta di giovani nigeriane, le indagini dopo uno sbarco sulla nave Aquarius, carina, questa qui, la troviamo nascostissima sotto, vediamo un po'. Indagini partite dopo uno sbarco nel 2017 coordinate dalla Procura di Catania. Una tratta di esseri umani che ha coinvolto come vittime giovani donne nigeriane al centro di un'operazione della Polizia di Catania, coordinata dalla locale Procura distrettuale Etnea. Arresti con l'operazione Promised Land sono in corso, ovvero Terra Promessa, sono in corso in ambito nazionale nei confronti di un gruppo criminale specializzato nella lucrosa attività di human trafficking. Ma perché non lo dite in italiano? Perché no? Cioè, perché sennò è tutto un po' più chiaro. Allora, l'operazione si chiama Terra Promessa, no? Come per dire, vi abbiamo promesso delle cose, e un gruppo criminale specializzato nella lucrosa attività di, qui su Repubblica scrivono, human trafficking, traffico di esseri umani, o potete scrivere, no, non lo potete scrivere perché di questo si parla, è fatto con una ONG. Le indagini sono state avviate dalla questura mobile della questura di Catania, dalla squadra mobile della questura di Catania, dopo lo sbarco di migranti immigrati, avvenuto nel porto del capoluogo Etneo il 7 aprile 2017, dalla motonave Aquarius della ONG SS Mediterranee, che hanno permesso di fare luce su numerosi casi di tratta ai danni di giovani ragazze nigeriane. Ulteriori dettagli saranno resi noti alle 10.30 durante la conferenza stampa nella sala riunioni della questura di Catania, e andiamo poi a vedercelo alle 10.30, vediamo che cosa esce fuori. Immagino che non sarà sulle prime pagine dei giornali, però si parla di traffico umano, riduzione in schiavitù, induzione alla prostituzione e così via, e tutto questo avvenuto tramite una ONG, non per responsabilità diretta, no, ma queste persone, caso strano, ridotte in schiavitù e a via dalla prostituzione, sono sbarcate da una nave di una ONG, e quindi su Repubblica lo troviamo in fondo, parlando di human trafficking invece che di traffico di esseri umani. qua ovviamente Repubblica poi prosegue, sono gli alfieri, almeno in Italia, del sostegno alla causa degli afroamericani. LeBron contro Trump, via alla sfida per il voto degli afroamericani, la Spagna riscopre il suo caso Floyd, vecchio caso, un video accusa gli agenti per la morte di un ragazzo marocchino, in Belgio una petizione, via tutte le statue del sanguinario Leopoldo II, proteste per Floyd, le scuse del generale, non avrei dovuto essere nella foto accanto a Trump, Jabbar, giusta la rabbia dei neri, ma questa protesta mi dà speranza, e vabbè, insomma, Repubblica, sapete che è alfiere di questa roba qui in Italia. Via libera delle navi vendute all'Egitto, no, non ci interessa, però ho trovato qui in fondo un articoletto sulla Meloni, forse interessante, di Carmelo Papa, ce lo andiamo a leggere, sapete, non posso immaginare, insomma, Repubblica mai troppo tenera con Giorgia Meloni all'opposizione. Vediamo che cosa dice in questo articolo. Fratelli d'Italia ha convinto Lega e Berlusconi a disertare gli Stati Generali, l'obiettivo era il 14% di Alleanza Nazionale, ora è Palazzo Chigi. La spuntata ancora una volta lei agli Stati Generali di Conte, il centrodestra non andrà perché Giorgia Meloni ha deciso che non ci avrebbe messo piede, nonostante gli inviti per andare di Berlusconi, nonostante le tentazioni di Salvini, che abbiamo poi riportato anche noi nei giorni scorsi, qui in questa radio. È stato così per la piazza del 2 giugno, per i candidati alle regionali sui quali non ci sono veti leghisti che tengano, in Puglia e Marche vanno uomini di Fratelli d'Italia e non altri. Sarà anche per questa, per quella testa dura della signora della destra italiana che Fratelli d'Italia sta travolgendo in 12 mesi la sua coalizione, sfondandone i confini per insidiare il Movimento 5 Stelle, tentare il sorpasso e diventare il terzo partito italiano. Per Salvini le sue percentuali che scendono a quelle di Giorgia in rapida ascesa stanno diventando un incubo, non fosse altro perché l'ha scavalcato nelle classifiche di gradimento piazzandosi alle spalle di solo di Conte. Pensate un po' quanto valgono queste classifiche di gradimento, e i tempi del ritorno alle urne si allungano e giocano a favore della leader, tutta destra, patria e guerra agli immigrati. Ma chi e cosa c'è dietro l'apparente irresistibile scalata? Chi la sta aiutando? Perché piace alla destra europea americana? E perché punta sull'ex ministra berlusconiana un pezzo delle gerarchie cattoliche? Consensi e territori, una cosa è certa, i numeri raccontano di un partito inventato dal nulla, anzi dalle briciole di Enne, dalla ex ministra berlusconiana, ancora qui la Meloni, potresti dire Giorgia Meloni invece di dire ex ministra berlusconiana, passato dal 4,3 delle politiche 2018, appena sopra la soglia di sopravvivenza, al 6,4 delle europee, ed era appena un anno fa, ed è proprio in questi 12 mesi che Fratelli d'Italia si è trasformato in un fenomeno politico, 13,5, 13,7, registrato da Euromedia Research questa mattina, questa settimana, e non è neanche il dato più alto, altri istituti la quotano perfino al 15, insomma il 14 di N è quasi abbattuto, i voti veri sono altra cosa, ma il vero obiettivo è il 20%, a sentire il consigliere più ascoltato dalla fondatrice, quel Guido Crosetto che ha lasciato il Parlamento, ma non lei, per dedicarsi all'imprenditoria e agli affari. Il segreto, il territorio, il messaggio sfonda a centinaia di amministratori e consiglieri locali che hanno fatto le valigie per passare con il suo partito, sono i capi elettori, va bene, boom dei social, il golden boy, cavalcando i social come l'abbia l'alleato avversario, si fa un gran parlare della bestia di Salvini. È lui, Romano, laurea in psicologia, il golden boy che definisce strategie e obiettivi, del resto ha lavorato un anno alla Casaleggio Associati, ha dunque una dimestichezza nella trasformazione del virtuale in consensi, la campagna massiccia contro immigrati e sinistra, in questi due anni hanno portato allo sdoganamento dell'ex ragazza del fronte by Garbatella in un prodotto politico spendibile e appetibile a tutta Italia. Insomma, vabbè, i toni sono un po' quelli, sempre, no? La radical chic, la Garbatella, oddio mio, viene della Garbatella. Vabbè, l'articolo è lunghissimo, non lo possiamo leggere, dice poco di interessante, fa un'analisi vista a sinistra su Fratelli d'Italia, che effettivamente e obiettivamente è in crescita, la foto messa a corredo dell'articolo è impietosa, e quindi è chiaro che c'è un intento denigratorio, però sempre, diciamo, a sinistra, in ambiente globalista, sono sempre lì lì per... vorrebbero attaccarla, ma non l'attaccano troppo perché pensano che possa togliere voti a Salvini, no? E cercano ovviamente di far litigare tutta la compagine, e questo è l'obiettivo alla fine dei giornali, così come detto già tante altre volte. Vabbè, insomma, questo articolo non ci regala nulla, nulla, nulla di più. Vediamo se sotto troviamo altro, dubito, perché siamo già alle pubblicità per la PlayStation. Continua l'inchiesta sui giovani e la gig economy qui su Repubblica. Niente, no, non c'è null'altro nemmeno su Repubblica. Allora perdiamo qualche minuto, anzi guadagniamo qualche minuto per andare a vedere il nostro primato nazionale. Cosa ci dice? Sì, al calcetto, no, le discoteche, ecco la bozza del nuovo decreto. Notizie che non troverete mai altrove, immigrato terrorizza automobilisti e aggredisce carabiniere a pietrate, arrestato a Catania. L'editoriale, insomma qui l'approfondimento, non baceremo i piedi ai nuovi talebani, con una foto emblematica, sapete, ci sono queste... ci sono questi gruppi... ex pantere nere o similari che vanno in giro e fanno questo teatrino, si mettono lì, sono 5-6 afroamericani, spesso magari anche armati, così dal tono molto minaccioso, e poi davanti ci sono due invece bianchi, euroamericani, di discendenza europea, che stanno lì e che gli baciano i piedi, gli baciano gli scarponi. È un teatrino ovviamente, sono pagati magari, però diciamo è un po'... diciamo un'immagine emblematica. Quindi l'articolo poi scrive: non baceremo i piedi ai nuovi talebani, chi butta giù le statue è un fanatico, ma il pregio della chiarezza. Editoriale, questo sì, di Adriano Scianca, direttore del Primato Nazionale. Lerner, Gad e Raimo, due fenomeni. Contro Montanelli, quando i nani invidiano i giganti, troviamo quest'altro articolo interessante di Eugenio Palazzini. Trump riprende i comizi del 19 giugno a Tulsa, ecco perché data e luogo pesano così tanto. E un altro articolo in economia, we can't breathe, non riusciamo a respirare, parafrasando la storica frase ormai di Floyd, prima di morire, e sotto l'eliminazione del contante finirà per strozzarci, infatti. O l'Italia farà le riforme oppure niente soldi, così Bruxelles ci porterà alla rovina. Anche qui articolo interessante di Valerio Benedetti, che fra l'altro è colui che mi intervista nel mio libro. E qui vedete finalmente una foto della von der Leyen, impietosa, perché così si fa nei giornali, e quindi quando c'è da attaccare si usano le foto impietose, così come Repubblica usa la foto impietosa della Meloni, e qui trovate la foto impietosa della von der Leyen, detto che ovviamente l'aspetto fisico e le pose non determinano la politica e le idee, ci mancherebbe altro. Per mesi gli europeisti più trinariciuti hanno assicurato che MES e Recovery Fund non hanno condizioni, prosegue l'articolo, o comunque che queste condizioni sarebbero leggere, e che pertanto sarebbe sciocco non prendere questi soldi che Bruxelles ci sta elargendo con tanta generosità. Peccato solo che le cose non siano affatto così, che sul MES pesino ben chiare condizioni, lo sanno anche i Sassi, cioè Repubblica, ma non Gentiloni. O meglio, Gentiloni lo sa benissimo, solo che l'ex premier lavora per il re di Prussia, non certo per il Valvassino di Roma. Stesso discorso per quanto riguarda il Recovery Fund, con le condizioni, che le condizioni le ha e come. Moavero svela i piani di Bruxelles. Complottismo, fake news diffuse dai soliti sovranisti bufalari? Ci spiace, ma non è così, e a confermarlo è anche l'ex ministro degli esteri Enzo Moavero, che l'altro ieri ha illustrato molto bene la situazione della Commissione politica UE alla Camera. La situazione della Commissione politica UE alla Camera. Per ciò che concerne il Recovery Fund, infatti, l'ex inquilino della Farnesina ha spiegato che la spesa dei fondi sarà gestita direttamente dalla Commissione europea, con regole e controlli inusuali e meticolosi. E questo perché Bruxelles pretende riforme strutturali in linea con le raccomandazioni che ogni anno l'Unione indirizza agli Stati. Tradotto, austerità, lacrime, sangue e stridor di denti. Sovranità a Dio, e se l'Italia non fa queste riforme, la Commissione congelerà i soldi e li cancellerà definitivamente, se per 18 mesi non vedrà progressi tangibili, ha spiegato Moavero in un'intervista a Repubblica. Bruxelles infatti risponde legalmente per l'uso dei fondi e dunque sarà molto attenta a dare ferme indicazioni ai governi beneficiari. E che cosa pretende l'Unione Europea dall'Italia? Esige anche riforme strutturali, significa eliminare le sclerosi che ci frenano, dice Moavero. Dobbiamo semplificare la macchina dello Stato, evitare le interferenze, delimitare le responsabilità, definire bene passaggi e ruoli, diciamo avero. In pratica, per avere i soldi, l'Italia deve calarsi le braghe, cedere sovranità e dire pure grazie, e questo lo dice Valerio, anche perché poi tutte queste riforme lo sappiamo bene. Dal lato economico che cosa vogliono dire? Insomma, il Recovery Fund non solo non è affatto un bazooka come millantato dai talebani dell'europeismo, ma un vero e proprio trappolone. Ma allora perché il Partito Democratico si ostina a volerlo a tutti i costi quando ci sono ben altri strumenti da poter utilizzare senza legarci il cappio al collo? Per capirlo basta leggere un editoriale di Stefano Folli pubblicato pochi giorni fa sulle colonne di Repubblica. Come spiega Folli, aderire al MES significa entrare in un percorso ben definito, ancorando l'Italia a criteri precisi per la gestione futura del debito. Cioè vuol dire vincolare ancora di più l'Italia alle politiche di austerità. Accedere al MES inoltre equivale a entrare fino in fondo nei meccanismi della nuova Europa immaginata anche la Merkel, diceva Stefano Folli, a conclusione del suo lungo mandato. Insomma, significa servirci definitivamente a Bruxelles. Ormai lo scrivono chiaro e tondo, senza infingimenti e senza vergogna, ci scrive Valerio Benedetti qui sul Primato Nazionale. Ed è esattamente così. Si vuole aderire a questi strumenti perché questi strumenti ci obbligano e ci infilano in un percorso in cui perdiamo completamente la sovranità e ci facciamo comandare a bacchetta da Bruxelles e quindi dall'asse franco-tedesco. Non me ne vogliano i sostenitori dell'asse franco-tedesco, i carolingi che girano anche in questi ambienti politici, ma è così, Francia e Germania si sono già accordati con il trattato di Aquisgrana per decidere loro che cosa si fa in Unione Europea, quindi bisogna solo decidere, ci stiamo a farci comandare dai francesi e dai tedeschi o non ci stiamo, perché io non ci sto e tanti altri non ci stanno, e invece a quanto pare qui in Italia, anche nel nostro ambiente, ci sono dei sostenitori dell'idea che noi italiani non ci meritiamo niente, che non valiamo niente, che è giusto prendere gli ordini dai tedeschi e dai francesi. Vabbè, ognuno ha la sua posizione. Quindi ottimo questo articolo. Immigrato positivo a coronavirus è rivolta nel centro di accoglienza, non vogliamo l'isolamento. Insomma, altre notizie molto molto interessanti che puoi trovare sul Primato Nazionale, ma andiamoci a dare un'occhiata anche a La Verità, almeno ai titoli, perché sapete che La Verità sul web non è proprio così. Non è in gran forma il loro sito internet, Conte ha bisogno di un avvocato, c'è l'editoriale di Belpietro, gli stati generali sono già un fallimento, le porte chiuse servono a coprire il vuoto, l'evento che in teoria avrebbe dovuto iniziare oggi slitta domani per il forfè del centrodestra, il calendario rimane pieno di buchi e il governo non sa che pesci prendere, visto che i soldi promessi da Bruxelles sono sempre di più un miraggio. Trame antilega sulle due sponde del Tevere, il fattore Salvini è temuto in Vaticano come dall'establishment italiano, per questo lavora con ambienti curiali per arrivare al Mattarella bis e per convincere il governo a chiedere fondi al salvastati, ingabbiando così un eventuale esecutivo del centrodestra. È già, perché anche questa è la partita, come si sottolinea qui sulla Verità, se poi si aderisce a questa roba qui, al MES, al fondo salvastati, o al Recovery Fund, va da sé che dopo, da quel momento, chi governa governa semplicemente potrà e dovrà eseguire gli ordini dell'Unione Europea. Resta soltanto una posizione politica da mantenere. Se vai al governo ti trovi già tutto scritto, quella di uscire dall'Unione Europea, e quindi capite bene che questi puntano ovviamente ad arrivare a mettere il cappio al collo per lasciare gli altri con il cerino in mano e portarli alle estreme conseguenze, che io sarei ben contento che vengano prese queste estreme conseguenze, perché tanto, ripeto, altre soluzioni non ci sono. Nel frattempo va bene la posizione di continuare a dire ma perché ci dobbiamo indebitare con Recovery Fund del MES quando c'è un piano acquisti della Banca Centrale che acquista tutto e noi quello che mettiamo sul mercato vendiamo tutto, anzi abbiamo richieste in evase e potremmo prendere centinaia di miliardi emettendo titoli. Va bene questa posizione perché fa saltare i nervi ai tedeschi, insomma vedremo come andrà a finire. Io spero vivamente che tutto crolli da solo, che questo sistema porti la Germania fuori dall'euro e anche le altre nazioni a seguire. Bah, vedremo, sarebbe un sogno. Anche se il sogno, come dico spesso io, non è una categoria politica, perché i politici non sognano e non devono sognare le cose, ma devono illustrarle, scriverle nei programmi elettorali, prendere i voti e poi possibilmente realizzarle. Il sogno non esiste. Vediamo un po' e torniamo indietro con la chat per salutarvi tutti personalmente nella seconda parte della nostra trasmissione. Eccomi qua carissimi, non sono svenuto, anche se i giornali di oggi veramente soporiferi e nonostante vada segnalato che arriva la seconda bordata sull'editoriale di Polito contro Conte, per il resto sono assolutamente soporiferi, ma andiamo a noi. Buongiorno Alessandro, questa mattina è il primo. Alle 7.48 Nemesi mi manda un articolo interessantissimo, Milano Finanza, la crisi inizierà a settembre e assomiglia purtroppo al 1929, leggiamo solo l'incipit perché è un articolo lunghissimo. L'esasperazione del modello basato sui profitti generati da un eccesso di leva finanziaria e da una finanza fuori controllo ha fallito e ha prodotto il risultato opposto. La nazionalizzazione del sistema ha causato da eccessi di speculazione finanziaria esattamente quanto accaduto dopo la crisi del 29. La fine del lockdown può certamente indurre a pensare che la crisi sia ormai in fase di superamento e che da qui in avanti possiamo iniziare a scontare una ripresa dell'attività economica ad un ritorno alla normalità, ma in realtà la crisi inizia adesso, così come diciamo anche noi. Più passa il tempo e più emerge chiara la sensazione che il settore finanziario non sembra aver capito l'impatto e le implicazioni di lungo periodo di questi eventi, né di quello che accadrà all'economia reale. Sebbene le analisi di consenso si concentrino in prevalenza sui rischi di ricadute dovute a possibili ritorni del contagio, è molto più importante pensare alle conseguenze economiche che ci attengono senza ulteriori ipotesi. Ipotizzare altri danni provenienti dai rischi di un ritorno dei contagi non credo sia un esercizio utile, anche perché se dovesse accadere tutti siamo consapevoli che quello che potrebbe succedere. È molto più interessante invece cercare di capire cosa ci si può attendere, dando per scontato che il problema pandemico sia risolto e ipotizzando quindi uno scenario virus free. L'economia mondiale è arrivata all'appuntamento con il Covid nella peggiore delle situazioni possibili, con alta vulnerabilità al debito e alla leva finanziaria speculativa. La pandemia ha avuto un effetto di catalizzatore su tutta una serie di problemi che ormai erano evidenti da tempo. Le bolle speculative sul credito ed equity che circolavano nel sistema attendevano una miccia per esplodere, la crisi finanziaria sarebbe arrivata comunque, insomma vabbè. Scenario fosco, articolo lunghissimo, interessantissimo, su Milano Finanza, da leggere per capire che la crisi, come diciamo ancora anche noi sommessamente in questa trasmissione da un po' di tempo, la vedremo veramente un po' più avanti, verso settembre-ottobre. Anche perché soprattutto se mancano le iniezioni di liquidità dal basso, se non si lavora sui salari, sulla capacità d'acquisto dei popoli, degli italiani, qui parliamo degli italiani, se non si lavora su questo, se non si interviene lì, poi crolla tutto, perché è come togliere le carte, no? Da sotto al castello, è facile toglierne, togli una, due, tre, ma poi alla fine crolla, capite? Sotto al castello di carte. Invece ne andrebbero aggiunte altre, capacità di spesa, liquidità, soldi facili, soldi freschi, erogati in maniera rapida, magari da un istituto pubblico, e parlo per quanto riguarda la parte degli imprenditori. Vabbè, sono discorsi che facciamo da tanto tempo, poi ovviamente settembre-ottobre vedremo quali saranno i risultati di questa crisi gravissima economica che ci attende. Gianluca, buongiorno, buongiorno Pietro, ogni giorno becco in pieno la sigla, buona giornata, ti ringrazio Pietro. Gianluca in viaggio per Bologna con Radio Bandiera Nera in macchina, grazie ragazzi, bene, ottimo, si può ascoltare Radio Bandiera Nera anche in macchina, sapete, basta collegare il telefono, avere una connessione internet decente e collegare il telefono all'autoradio. Gianluca mi manda un articolo della Fondazione Nenni, Giulio Tarro, il SARS-CoV-2 sparirà come la prima SARS, ecco lo studio scientifico che lo dimostra. Allora, se mi segnali la fine dell'articolo, vediamo di leggerla, lo apro. È esatto scientificamente parlare di asintomatico infettivo, tecnicamente quali sono le situazioni di maggior rischio di contagio, è vero che la SARS e così via, c'è una lunga intervista a Tarro che potete trovare appunto in questo, sulla Fondazione Nenni, appunto blog. Prima accennavo a qualcosa che voleva precisare sull'evoluzione del Covid. Sì, esattamente, è uscito uno studio fatto a Singapore nel quale si dimostra che coloro che hanno avuto la prima SARS e sono guariti hanno sviluppato un'immunità cellulare tale da renderli immuni anche al Covid-2, cioè a questo attuale virus. E questo perché i beta coronavirus, categoria della quale il Covid-19 appartiene, sono in grado di sviluppare un'immunità di tipo cellulare, addirittura più importante di quella derivante dalla produzione IgG. Si tratta di un risultato fondamentale perché sta a dimostrare che il Covid-19 è per gran parte identico al beta coronavirus della prima SARS e quindi avrà il suo stesso decorso. È notizia di qualche giorno fa che negli USA è stato messo a punto un anticorpo monoclonale specifico, non si tratta di una novità vera e propria, visto che già con la prima SARS e successivamente con la MERS furono messi a punto specifici anticorpi. L'ultima domanda riguarda il terrore che ancora serpeggia fra le persone. Come fare per estirpare dagli animi della gente la paura per il Covid-19 e riuscire a far capire che il pericolo supposto è ormai sovradimensionato? C'è un modo semplicissimo, basta non sentire quello che dicono in questo argomento. Rai, Mediaset e La 7 non fanno che terrorizzare le persone ogni giorno, peraltro dicendo colossali stupidaggini, meglio spegnere la televisione e godersi una passeggiata all'aria aperta in buona compagnia. Esatto, caro Tarro, e io seguo il tuo consiglio, ma da mo' che non guardo telegiornali e altre cose. Questo era il genio Ennio Morricone, tratto da sempre Il buono, il brutto e il cattivo, la canzone è Il triello, e insomma questa tromba arriva proprio dove deve arrivare, almeno a me. Poi dopo l'articolo di Tarro, in ho trovato Stefano, buongiorno, sono in attesa di ricevere il tuo libro, non so se ne parli all'interno, ma mi piacerebbe sapere come e quando è nata la tua passione per la politica. Sì, ne parlo all'interno del libro, quando è nata non saprei dirti, forse come tutti alle scuole medie inferiori, per poi trovare sviluppo alle scuole superiori. Comunque già nel 1992 sono entrato in una sezione del Movimento Sociale, questo perché? Perché in quegli anni era un periodo anche lì di grandi cambiamenti, noi eravamo ragazzi, eravamo in una comitiva, ci piaceva un po' la politica e eravamo affascinati un po', diciamo così, da quello che leggevamo sui giornali, no? C'era grande polemica, l'onda nera, il movimento sociale cresce, infatti poi l'anno successivo, nel 1993, si arrivò alle elezioni con Fini sindaco, con il Movimento Sociale Italiano che prese una marea di voti a Roma C'era tutto questo clima, no? E quindi era il momento di fare una scelta e così, diciamo, senza neanche troppo pensarci, la nostra scelta, cioè senza neanche troppo pensarci, è una scelta che è ricaduta sul movimento sociale e sulla destra in generale, perché ovviamente i richiami ancestrali alla patria, alla nazione, al tricolore, ai colori della nostra bandiera e tutto quello che sappiamo, a noi giovani ragazzini piacevano oltremodo, quindi iniziai a comprare Il Secolo d'Italia, che era il quotidiano del Movimento Sociale Italiano, e a leggerlo e a me portarlo con me in tasca anche come segno di appartenenza, no? Insomma, girare per le strade di un quartiere rosso come la Garbatella col Secolo d'Italia che spuntava fuori dai pantaloni era sempre un po' motivo anche di discussione, però insomma ci piaceva affermare la nostra identità politica in maniera forte. Un giorno il segretario della sezione del Movimento Sociale Garbatella ci ha incrociato mentre eravamo sull'autobus, vedendo che avevo questo Secolo d'Italia che usciva dalla tasca dei pantaloni, e mi disse: perché non venite in sezione la Garbatella a vedere, a conoscerci? E siamo andati lì e poi non siamo più usciti, perché sostanzialmente la mia militanza politica inizia nel 1992, giù di lì, e non si è mai interrotta, partendo proprio dalla sezione della Garbatella. Comunque sì, nel libro ne parlo. Poi ovviamente da ragazzino anche mio padre mi portava a sentire, o mi portava nella sede, ancora più bambino, penso avrò avuto 10 anni, anche meno, nella sede dei socialisti della Garbatella, ai tempi di Craxi. Mio padre è stato un buon socialista craxiano, e socialisti erano anche gran parte dei miei nonni. Vabbè, insomma, una storia dove una famiglia in cui la politica si è sempre respirata. Riccardo, buongiorno. Ciao. Simone, è davvero incredibile il fatto che dal 25 si potrà giocare a calcetto, ma le università sono ancora chiuse. Non capisco la differenza tra gli esami di maturità e quelli universitari. Meno male che ci sono gli espertoni che decidono. Eh già, caro Riccardo, io ho detto aprirei tutto, tutto quanto, senza stare a guardare più cosa fare e cosa non fare, perché se questa nazione deve ripartire, dobbiamo far ripartire tutto, senza evitando poi queste polemiche, no? Perché dobbiamo riaprire le discoteche e non le università, o il calcetto e non le scuole. Bisogna riaprire tutto, punto e basta, senza starci troppo a pensare. Arriva Forza Covid, il partito unico per la seconda ondata. Buongiorno Emanuela, buongiorno anche a te. E a proposito di nuovi partiti, c'è un editoriale di Porro, un articolo di Porro, andiamocelo a leggere, perché Porro è bravo, nonostante dal punto di vista economico sia lontano parecchio dalle nostre posizioni. Andiamoci a dare un'occhiata a questo articolo. Eccomi qua, ho dato un'occhiata rapida all'articolo e vi ho lasciato in compagnia di Bacalov, ma è un ottimo articolo di Max Del Papa, che si trova sul sito di Porro, abbastanza lungo, e parla insomma di come ci sia effettivamente a livello trasversale un partito, tra virgolette ovviamente, a cui piace il lockdown, a cui piace la quarantena, a cui piace tenere la gente chiusa dentro casa, e che stanno lì e sognano e auspicano una nuova ondata, capirai. Ci sguazzerebbero effettivamente, cara Emanuela. Comunque l'articolo trovate sul sito di Nicola Porro, e non è di Porro, ma di Max Del Papa. Allen, insopportabile questo continuo utilizzo della paura di nuove ondate e di altro. Il Covid non sparirà, come non sono spariti i primi tipi, solo che arriverà ad essere un virus che nella maggioranza dei casi, come succede anche oggi con gli altri tipi di influenza, non ucciderà. Queste cifre dei nuovi positivi cosa significano, se non il tentativo di autolegittimare l'emergenza? Se ci fossero anche 10.000 positivi in Italia, ma il 90% sicuro a casa come un raffreddore, gli altri sono seguiti ma non in terapia intensiva, perché continuare a mostrare come se tutti i positivi fossero casi tra la vita e la morte? Appunto, Allen, è quello che abbiamo detto adesso, è come notiamo un po' tutti quanti che c'è veramente un partito, c'è una cerchia di persone che sogna, spera, brama una seconda ondata, che questa seconda ondata sia catastrofica, insomma, e che non se ne esca mai. Qui apro l'articolo a questo punto di Adriano Scianca, perché mi viene segnalato da Alessandro in chat, e diamogli uno sguardo, insomma, al buon Adriano, anche se non condividiamo alcune idee sull'Unione Europea, andiamolo a leggere. Se si guarda con un po' di distanza intellettuale e di pelo sullo stomaco l'attuale ondata iconoclasta che sta attraversando l'Occidente, l'articolo era quello: chi butta giù le statue è un fanatico, ma ha il pregio della chiarezza. Quindi se si guarda con occhi distanti, il fenomeno appare interessante e per molti versi anche chiarificatore. Mettiamola così: tra un Beppe Severgnini che sul Corriere della Sera difende la statua di Montanelli eretta a Milano e i sentinelli antifascisti che vogliono abbatterla, chi ha ragione? Ovviamente Severgnini, se si ha a cuore il buonsenso. Il buonsenso tuttavia è spesso figlio di una saggezza pratica che tempera e annacqua le idee, che tuttavia per essere combattute hanno bisogno di dispiegarsi nella loro forma più coerente e radicale. Quello che credo insomma è che i sentinelli siano solo dei Severgnini che pensano fino in fondo e senza reticenze la medesima etologia. Ecco perché dico che le orde iconoclaste sono chiarificatrici. Tra pernacchie e risposte goffe, in questa battaglia del resto il buonsenso risulta vincente solo in prima battuta, ma alla lunga si rivela perdente. Viceversa, chi butta giù le statue suscita una riprovazione pressoché unanime nell'immediato, ma rischia di vincere sulla lunga distanza. Tornando a Montanelli ad esempio, va da sé che i sentinelli o le femministe che tempo fa ne imbrattarono la statua richiamano per lo più sonore pernacchie, eppure con le loro proteste sguaiate costoro pongono delle questioni che una volta poste non possono essere eluse. Pensateci, della concubina adolescente africana del giovane Montanelli non è mai fregato nulla a nessuno, neanche a chi conosceva quella storia. Poi arrivano i sentinelli e mettono quella vicenda al centro di una proposta bislacca finché si vuole, ma su cui da quel momento in poi bisogna prendere posizione. Cosa che per esempio Severgnini ha tentato di fare, ma alquanto goffamente, riferendosi alle usanze locali e contestualizzando. È chiaro che si tratta di un'arma spuntata. L'eredità di Roma, insomma, la domanda radicale che viene dall'iconoclastia di Black Lives Matter e dalla loro fanbase nostrana è meno banale di quanto non si pensi. Amo le domande radicali perché esigono risposte radicali, parlo di un'impostazione radicale in senso filosofico, sia chiaro. C'è un passato che viene messo in discussione e che ora quel passato richiede un rifiuto radicale o una riappropriazione radicale, il che del resto ci pone nella posizione di rilanciare e mettere a nostra volta l'avversario sulla difensiva. Quando ci sono queste ondate di fanatismo, la risposta sarcastica è: e allora ora butterete giù anche il Colosseo? Ecco, prendiamola sul serio, buttate giù anche il Colosseo, prendetevi questa responsabilità, fatevi carico dell'estrema problematicità che ha per voi signori delle avanguardie libere l'eredità di Roma antica. Non nascondetevi dietro la solita frasetta fraintesa di Terenzio, fate i conti integralmente, radicalmente, coerentemente con Roma. Anche qualora non fosse risolutiva, la cosa potrebbe, se non altro, rivelarsi divertente. Prendete il giabba scego che su Internazionale piange perché Roma è una città fascista architettonicamente e simbolicamente parlando, ma poi se la fa sotto e anziché evocare sventramenti a tappeto è costretto a mettere nero su bianco che è chiaro che qui le tracce del fascismo non possono essere abbattute come una statua, sono tracce della storia di questa città e di questo paese, in alcuni casi sono esempi di quell'architettura razionalista che con il suo gioco di linee e sinuosità ha realizzato monumenti di gran valore. Sbaglio o mi sembra di aver sentito il fascismo ha fatto anche cose buone? Già, buono, ottimo articolo editoriale di Adriano Scianca per incastrare i nostrani, e anche io un po', diciamo, leggendo il Corriere ho detto: beh, vedete, poi alla fine questi qua con un po' di sale in zucca cercano di mantenere la barra dritta su questa pazzia delle statue, dei monumenti, no? Che passa attraverso gli scalmanati antifa e gli afroamericani degli Stati Uniti, ma arriva fino effettivamente alla Boldrini, e quindi forse è giusto impegnare anche questa intelligenza liberal globalista su queste cose, e che non possano, diciamo così, svincolarsi dall'essere sostanzialmente i padri putativi della gente che sta in giro a fare casino, perché i Severgnini e gli altri sono colpevoli come loro. Comunque, andiamo avanti. Adrimes, un semplice saluto, sempre un piacere ascoltare la trasmissione. Alessandro, ciao Simone, ci sarà al settimo atto delle mascherine tricolori a Cesena, sì, domani sarà un altro sabato di piazza per tutti, fino penso poi ad arrivare alla manifestazione nazionale di cui si parla a breve, insomma vedremo un po' dove si va. Dove si va con le mascherine? Cristian, buongiorno caro Simone, anche io, come è successo a te, sto cercando di insegnare a mio figlio, già più volte siamo andati nella sezione di Casa Pound a Milano, spero cresca bene, già, iniziare da ragazzi è il metodo migliore per iniziare a fare politica. Siamo arrivati in chiusura, ma mi esce questo pezzo di musica classica, sentiamocelo. Questo me l'ha dato l'algoritmo di Spotify, ovviamente, vabbè, la cavalcata delle Valchirie di Wagner non ha bisogno di presentazioni, se la volete ritrovare in un contesto cinematografico sicuramente dovete andare a vedere Apocalypse Now, quando ci sono appunto gli elicotteri americani, quella scena indimenticabile con questa canzone sparata a tutto volume da altoparlanti caricati al posto dei missili sugli elicotteri. Grande scena e grande film anche quello, però insomma vi giuro, mi è uscito tramite l'algoritmo di Spotify. C'è poco altro, diciamo, giornali non ce ne sono, altre segnalazioni da parte vostra non arrivano qui su Telegram, e quindi possiamo sicuramente andare a concludere questo nostro fine settimana con la rassegna stampa, che appunto è da lunedì al venerdì, e ricominceremo poi lunedì mattina sperando di trovare il fallimento totale degli Stati Generali di Giuseppe Conte. Insomma, questo è l'auspicio che ci poniamo, quindi io vi saluto anche con 2 minuti di anticipo oggi, e vi ricordo, sabato tutti in piazza come sempre, qualunque manifestazione è ben accetta, facciamoci sentire. E poi ci rivediamo qui lunedì tutti quanti insieme. Un saluto a tutti quanti voi.
Allumez le feu. mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi.
Chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo. Almeno per un po'. Agonizzante in un letto. Fra molti anni da adesso. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Alba!
Qui dipenderei dalle tue tenerezze e dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa.